Buongiorno, buongiorno, un saluto da Elena Mordiglia, questa è 37.2 in onda tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di salute e di sanità. Oggi, lo sapete, ultima puntata di stagione, tra poco però poi vi diremo anche che cosa succede quest'estate. Intanto la nostra mail 37.2@radiopopolare.it, ricordandovi però che non risponderemo alle mail nel periodo estivo, ricominceremo a riceverle e a rispondere poi dal primo di settembre. I contatti della diretta invece sono sempre loro, oggi più utili che mai: diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. Vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle di Vittorio Agnoletto e quelle dell'Osservatorio Salute, trovate le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. E poi vi ricordo come contattare il difensore civico alla mail difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, in collegamento con me Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, ho detto già appunto che i collegamenti con la diretta e i contatti a diretta oggi sono più utili che mai, perché essendo la nostra ultima puntata di stagione vogliamo dedicare un po' di spazio proprio a chi ci sta seguendo, e quindi nell'ultima parte di trasmissione vi chiederemo di darci dei riscontri sulla trasmissione, dei suggerimenti, dei consigli, farci sapere anche quali sono magari degli argomenti di cui voi vorreste sentir parlare nella prossima stagione di 37.2 che è in partenza da settembre. Quindi Vittorio, oggi apriamo i nostri microfoni, giusto?
Apriamo i nostri microfoni e partecipate, ma non solo con i microfoni, anche scrivendo. Potete cominciare a scrivere i suggerimenti o le critiche anche già adesso, poi Elena li leggerà nella seconda parte della puntata. Aggiungo una cosa: che noi non vi abbandoniamo durante l'estate. Non vi abbandoniamo in tanti sensi. Uno ve lo spiegherà Elena verso la fine della trasmissione, quindi seguiteci fino alla fine. Cosa dovrete ascoltare durante l'estate? E poi non vi abbandoneremo anche perché durante l'estate, almeno per tutto il mese di luglio, uscirà ancora la mia newsletter, e nella newsletter troverete anche tutti gli appuntamenti di dove mi potrete raggiungere in bicicletta, con i treni, cercate di non inquinare, dove io presenterò i miei libri. Poi lo spiegheremo con calma. Quindi nella newsletter ci saranno tutti questi appuntamenti, oltre come al solito tante tantissime notizie dal locale al globale. Come fate a seguire la mia newsletter? Si chiama Diritti in Salute, spero che molti di voi siano già abbonati, l'abbonamento è gratuito, andate sul computer, fate Vittorio Agnoletto Diritti in Salute, vi iscrivete gratuitamente e da lì mi potrete seguire adesso e durante tutta l'estate.
Di che cosa parliamo, Vittorio, invece in questa puntata?
Allora, cominceremo parlando di un dossier che smonta i falsi miti sull'acqua minerale e spiega perché quella del rubinetto è spesso più sicura, controllata e sostenibile. Parleremo poi del cambiamento climatico e della salute, ma con uno sguardo particolare. E infine, ma questo ve lo spiegheremo quando ci arriveremo, parleremo del rapporto annuale su prevenzione e promozione della salute da parte delle strutture sanitarie pubbliche. E infine dedicheremo l'ultima parte della puntata ad ascoltare i vostri messaggi e le vostre voci.
Andiamo allora a cominciare questa puntata parlando proprio di acqua, come dicevi un attimo fa, partendo da un dossier che è stato curato da ISDE e appunto parla dell'acqua e del rapporto, insomma, tra l'acqua del rubinetto e l'acqua minerale, quali sono i vantaggi, i pro e i contro. Con noi abbiamo in collegamento la dottoressa Maria Teresa Maurello, che è presidente della sezione Aretina di ISDE. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie di essere con noi. L'associazione ISDE, Medici per l'Ambiente, lavora molto, moltissimo su tutte queste tematiche del rapporto salute-ambiente. Allora, voi avete pubblicato un dossier che parte col dire che in Italia consumiamo 15 miliardi di litri di acqua minerale, ma siamo tra i maggiori consumatori, credo, in Europa o circa,
sì,
così la situazione.
Sì, sicuramente consumiamo più di 200 litri pro capite all'anno, mentre la media europea è di 110. Questo la dice lunga sul successo che hanno in Italia le acque minerali che non si riscontra altrove in realtà, considerata anche l'elevata qualità dell'acqua potabile in distribuzione dai nostri acquedotti. Quasi dappertutto ci sono minime eccezioni dei problemi legati ad esempio alla presenza di arsenico nel viterbese, però sono limitati alla costituzione naturale delle rocce in quella zona che si riesce a gestire male. Nel resto d'Italia la qualità delle acque in distribuzione è elevatissima. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un rapporto sulla qualità delle acque potabili in Italia che rientra oltre il 99% entro i limiti di legge, quindi una qualità veramente elevata.
Consideriamo Ripetiamo che qual è la percentuale?
Oltre il 99%. Il rapporto si chiama CENSIA ed è reperibile anche su internet. Consideriamo che i controlli sulle acque potabili sono effettuate dalle aziende sanitarie in modo continuo, quotidianamente, cambiando punti di monitoraggio, offrendo quindi una garanzia di ulteriore controllo esterno rispetto ai controlli interni effettuati dal gestore degli impianti idrici. Quindi sono estremamente controllati.
Ogni tanto mi lasci lo spazio perché essendo in collegamento, se no ci sovrapponiamo. Allora, perché c'è questo ricorso allora così enorme all'acqua minerale, secondo voi?
Allora, i motivi sono diversi. Intanto la pressione pubblicitaria notevole, in alcune situazioni un gusto dell'acqua del rubinetto che può essere meno gradevole, legata ad esempio alla presenza del cloro. Il cloro viene aggiunto all'acqua in distribuzione per garantirne la purezza batteriologica. Da tenere presente però che il cloro lasciato in una caraffa di acqua evapora e quindi se ne va. Se aggiungi una goccia di limone, quindi rendi l'ambiente dell'acqua leggermente più acido, il cloro se ne va. Se metti una gocciolina di menta, una fogliolina, qualcosa che possa neutralizza questo gusto. Nell'acqua più fredda il cloro si avverte meno. Quindi la possibilità di mitigare un gusto meno gradevole legato alla presenza di cloro c'è. E per quanto riguarda la composizione delle acque dei nostri acquedotti, è possibile verificarla sul sito degli enti gestori degli impianti idrici. È obbligatorio per legge che venga resa nota. E se si va a fare un confronto fra la qualità chimica pubblica e batteriologica pubblicata dai vari enti gestori e l'etichetta di moltissime acque minerali, si osserva che molto spesso non vi è differenza, a parte, ripeto, l'aggiunta di cloro che non è possibile, che non c'è nell'acqua minerale e che invece viene fatta nell'acqua in distribuzione.
Vittorio.
Ecco, ci sono molte osservazioni nelle vostre relazioni sulle fake news che girano attorno alla sicurezza dell'acqua minerale in bottiglia rispetto all'acqua invece naturale, definiamola così. Ecco, proviamo a smontare alcune di queste fake.
Ad esempio, sì, l'acqua minerale deve essere pura all'origine, quindi non può subire dei trattamenti. Purtroppo però il problema è che viene commercializzata per lo più in bottiglie di plastica e questo comporta il rilascio da parte del materiale plastico, polietilene per lo più, polipropilene, viene rilasciata una quantità di microplastiche all'acqua contenuta favorito questo rilascio dalla presenza di una temperatura elevata, esposizione al sole. Si sa che questi pallet di acqua minerale viaggiano parecchio. Sono esposti quindi a una serie di pressioni, diciamo così, di tipo fisico, calore, temperatura, esposizione ai gas di scarico. La parete della bottiglia non è perfettamente impermeabile al passaggio di gas e quindi tutto sommato i traumi a cui quest'acqua in bottiglia viene sottoposta sono molto maggiori rispetto all'acqua dell'acquedotto che entra in condutture sotterranee e arriva direttamente al nostro rubinetto senza subire questi stress.
E d'altra ecco, parte, io leggo nel vostro report che tra le fake news più dure a morire c'è quella secondo cui l'acqua del rubinetto fa venire calcoli ai reni perché contiene troppo calcio e troppo calcare. Ebbene, il documento smonta anche questa convinzione. Non esiste ecco alcuna prova scientifica. Com'è questa storia?
Ecco sì, perché la presenza di calcio, che peraltro è necessaria per la nostra salute e anzi ha un effetto positivo sul sistema cardiocircolatorio, non ha alcuna correlazione con la formazione di calcoli, che sono più frequenti nelle persone, ad esempio, che bevono poco o che hanno una predisposizione familiare. Per cui bere più acqua favorisce la depurazione renale dei sali e limita la produzione di calcoli. Non c'è alcuna correlazione. Questo lo affermo dal punto di vista scientifico, ovviamente, è anche ribadito in l'Istituto Superiore di Sanità, un sito in cui si occupa di varie questioni sull'acqua e anche di smontare queste fake news. E non è così. Probabilmente perché si sa che la presenza di calcio nell'acqua potabile, se quando è elevata, ammesso che lo sia, può determinare una minore funzionalità degli elettrodomestici in casa, perché magari questo calcare si può più facilmente accumulare, ma l'organismo umano non è una lavatrice, non funziona nella stessa maniera, per cui ecco, probabilmente si fanno delle correlazioni imprecise, inesatte e non veritiere.
Benissimo, quindi possiamo bere tranquillamente l'acqua di rubinetto evitando di contribuire a creare inquinamento attraverso la plastica e le microplastiche, stando tranquilli che non è l'acqua di rubinetto che provoca i calcoli, e anche questa è un'altra cosa importante, e aggiungiamo anche risparmiando, perché poi con la cifra 15 miliardi di litri di acqua minerale all'anno è anche una spesa enorme, questa ricade tutta e totalmente sulle famiglie. Ecco, dov'è che si può leggere tutto il vostro report per chi è interessato, che così si va a vedere anche zona per zona, regione per regione come la situazione? Dov'è possibile leggere il vostro report?
Allora, il nostro report si trova sul sito di ISDE con una ricerca molto semplice, campagna plastica ISDE. Ed è possibile prendere visione non solo del documento sull'acqua, ma anche di altri documenti che affrontano i problemi della plastica, ad esempio in ambito sportivo, in ambito sanitario, in altri ambiti di interesse generale che possono essere letti anche da persone, diciamo, non particolarmente esperte o con cognizioni tecniche elevate. Quindi sono documenti alla portata di tutti, ci auguriamo anzi che possano essere letti dal maggior pubblico possibile e che cerchiamo di aggiornare anche periodicamente sulla base delle ultime indicazioni scientifiche.
Certo. Dottoressa, le faccio una domanda che arriva da casa, poi la dobbiamo salutare, però ne sono arrivate diverse, gliene faccio una che ci manda Francesca. Dice: la mia preoccupazione è che possono essere nocivi tupi vecchi della casa, quindi anche questa è una cosa a cui fare attenzione. Nel vostro report si parla anche di cosa succede all'acqua quando passa da dei tubi vecchi?
Allora, quando passa da tubi vecchi, la normativa prevede che l'amministratore del condominio faccia degli accertamenti, in particolare sulla presenza di piombo oppure sulla presenza di legionelle negli impianti interni. Ha ragione, i criteri di potabilità debbono essere garantiti fino al contatore dell'acqua, mentre dal contatore in poi deve essere chi gestisce gli impianti che fa delle verifiche e delle valutazioni. Ad
certo.
esempio la presenza di serbatoi, di autoclavi che determinano il ristagno di acqua debbono essere valutati. I serbatoi vanno puliti periodicamente, per cui una volta che si fanno pressioni su chi deve intervenire, verificare.
Certo, poi l'acqua che arriva, sì, tranquilli. Possiamo stare tranquilli. Sì. Benissimo, grazie mille, grazie alla dottoressa Maria Teresa Maurello, che è presidente della sezione Aretina di ISDE, grazie per essere stata con noi.
Grazie moltissimo, arrivederci.
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 Andiamo a cambiare argomento, parliamo di riscaldamento globale, come dicevamo in apertura, con un particolare riferimento alla giustizia climatica e alle disuguaglianze sociali e alle ricadute naturalmente sulla salute delle persone. Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Giacomo Falchetta, il professor Giacomo Falchetta, ricercatore presso il Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Allora, lei è coautore di un nuovo studio pubblicato sul Journal of Environment Economics and Management che spiega come l'utilizzo crescente dell'aria condizionata aumenterà significativamente il consumo di elettricità residenziale a livello mondiale, creando sfide economiche ed equitarie e anche preoccupazioni ambientali. Ecco, noi oggi vorremmo concentrarci sugli aspetti di giustizia climatica. Per esempio, può provare a introdurre il concetto di povertà energetica? Cosa significa e che impatto ha sulla vita e sulla salute delle persone?
Sì, certamente. Il modo più immediato per parlare di povertà energetica legata al clima è partire dallo strumento più diffuso con cui oggi ci proteggiamo dal caldo, che è indubbiamente l'aria condizionata. È sempre più diffusa perché ha dei benefici reali e molto tangibili. Numerosi studi ne dimostrano l'efficacia per ridurre la mortalità estiva associata al caldo o anche per contenere gli effetti del calore su indicatori come la qualità del sonno o le capacità cognitive. Questi pregi, però, che sono indubbi, hanno diversi e molteplici, diciamo, rovesci della medaglia che si legano spesso e direttamente a questioni di giustizia climatica. Appunto, il primo è legato alla povertà energetica che citava lei e in particolare a un concetto che possiamo chiamare povertà estiva da raffrescamento, cioè la difficoltà o l'incapacità di una persona, di una famiglia, di proteggersi dalle ondate di calore con sistemi di raffrescamento come l'aria condizionata. Prima di tutto una persona, una famiglia deve essere in grado di acquistare e installare l'aria condizionata, che è già un investimento iniziale importante. Poi anche possedendola, l'aria condizionata è un sistema molto energivoro. In una recente analisi che abbiamo svolto su dati di centinaia di migliaia di famiglie in 25 paesi, incluso l'Italia, abbiamo riscontrato che possedere l'aria condizionata implica un consumo in media superiore del 36% a livello annuale, senza considerare che se questa energia elettrica è prodotta con combustibili fossili, come spesso in gran parte ancora in Italia in particolar modo, questo implica più emissioni di gas serra e quindi in qualche modo un ciclo negativo che implica più caldo in futuro. Un altro aspetto di giustizia climatica importante è quello che l'aria condizionata sposta calore dall'interno verso l'esterno, quindi non la rimuove fisicamente, perché questo andrebbe contro le leggi della fisica, e quindi ci troviamo in una situazione di forte ingiustizia sociale e climatica, appunto, per cui chi è costretto per motivi di spostamenti in città o di svolgere professioni negli spazi esterni a trascorrere tempo negli spazi esterni, in qualche modo è esposto a un calore ancora maggiore, con una differenza anche fino di 2 gradi in più quando ci sono utilizzi intensivi di aria condizionata all'interno degli edifici, quindi una nuova fonte di ingiustizia climatica e termica. Ecco.
Quindi, da quanto stiamo ascoltando, in una strada dove funziona l'aria condizionata, mettiamo in tutte le case che stanno intorno a quella strada, se una persona passa a piedi per quella strada, percepisce e subisce una temperatura ancora maggiore, perché l'aria è diventata più calda a causa dei condizionatori interni alle case che stanno tutti intorno, e quindi peggiora la situazione per quello che passa per strada. È così?
Sì, penso che abbiamo fatto tutti l'esperienza nella vita quotidiana mentre camminiamo in città durante un periodo caldo, di passare davanti ad esempio a una pompa di calore che rilascia appunto il calore che viene espulso dall'interno di un edificio, di un negozio, e quindi di trovarci addosso questo forte flusso di calore. Quindi questa è, diciamo, l'esperienza di passarvi proprio davanti. Però se immaginiamo che queste fonti sono ovunque, sono distribuite in una città, in un momento in cui c'è un utilizzo intensivo, in cui sempre più persone, negozi, uffici hanno questi dispositivi installati e in attività, diciamo, diversi studi a livello proprio di clima urbano dimostrano come le temperature possono salire di svariati gradi negli spazi esterni proprio a causa dell'uso dell'aria condizionata negli spazi interni. Quindi questo crea, diciamo, una vera problematica aggiuntiva per chi si trova a dover essere all'esterno. Io penso soprattutto ai lavoratori che si trovano a passare numerose ore della giornata all'esterno durante l'estate, ai cantieri, agli operai, quindi anche, diciamo, alle fasce,
certo,
più vulnerabili.
Certo. Ecco, e qual è il peso delle strategie di adattamento sul budget familiare? Parlo in particolare in base a diverse fasce di reddito. Ci sono differenze significative? Avete un po' studiato anche questo?
Certamente sì, ovviamente, come diciamo, gli effetti negativi o gli effetti legati alle questioni di giustizia e di povertà non riguardano solo a chi subisce all'esterno le conseguenze dell'uso dell'aria condizionata, ma ovviamente anche a chi ne beneficia standone internamente, però si trova a dover affrontare delle spese maggiori. Quindi secondo questo nostro studio a cui accennavo prima, diciamo, c'è una forte disuguaglianza tra le famiglie più abbienti e le famiglie meno abbienti in termini di quanto possa pesare l'utilizzo dell'aria condizionata sul proprio budget, sul proprio reddito disponibile. Quindi abbiamo stimato che famiglie più povere possono arrivare a spendere fino all'8% del proprio reddito mensile nei mesi estivi solamente per tenere attiva l'aria condizionata nelle ore in cui la ne fruiscono, mentre, diciamo, questo onere è molto più irrisorio, attorno a tra 0,2 o 2% per le famiglie più abbienti. Quindi c'è anche una questione ovviamente di disuguaglianza economica legata all'utilizzo di questo tipo di dispositivi di raffrescamento. Basti pensare che in Italia un climatizzatore, secondo le nostre stime, viene utilizzato per circa 500-700 kWh annui, cioè una spesa che può girarsi anche fino ai 200-250 euro in più di bolletta all'anno. Quando poi ci troviamo anche in una situazione di prezzi dell'energia instabili e elevati, capiamo come questo possa diventare, diciamo, una questione molto gravosa, specie per le famiglie più vulnerabili a livello socio-economico.
Ecco, voi avete studiato anche gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute e avete valutato le possibili soluzioni di raffreddamento eque e sostenibili. Ecco, quali sono questi impatti sulla salute e quali possono essere alcune soluzioni?
Certo, gli impatti della salute, sulla salute del calore sono molteplici e molto documentati su più dimensioni. Quello più ovvio, più tangibile è la mortalità. Il caldo in Europa è causa di circa 60.000 decessi all'anno, ovviamente ci sono annate con più esposizione, con più date di calore, ma in media ci aggiriamo attorno a quella cifra lì. E anche diciamo, le stime legate al futuro vogliono che in qualche modo la crescita delle temperature porterà a un bilancio negativo, per cui le morti causate dal calore saranno diciamo più superiori rispetto al possibile calare delle morti invernali legate a temperature meno rigide. Quindi la mortalità è senz'altro la prima problematica, però poi ci sono altre importanti implicazioni sanitarie, per esempio gli accessi ai pronto soccorso. Quindi durante le giornate di forte esposizione ai calori si riscontra un forte aumento degli accessi ai pronto soccorso, in particolare di persone già con condizioni sanitarie, in particolare mi riferisco agli anziani o persone con condizioni cardiocircolatorie, eccetera. Anche la salute mentale, però, ad esempio, è una cosa da non sottovalutare in relazione al caldo. Numerosi studi dimostrano appunto come il benessere psicofisico, anche pensiamo a situazioni come le carceri, dove diciamo ci sono condizioni particolarmente gravose e poca capacità di adattamento, sono fortemente influenzate dal calore. Quindi diciamo è una emergenza pubblica, in qualche modo di sanità pubblica.
Certamente, ed è per pubblica. Questo che noi le chiediamo quali possono essere le soluzioni per sostenibili, e gli chiediamo anche se il verde urbano può giocare qualche ruolo. Ecco, non abbiamo ancora molto tempo, se riesce un po' in sintesi a parlarci di questo, delle soluzioni e del ruolo del verde urbano.
Certamente, dunque abbiamo parlato di aria condizionata, che è una soluzione privata o personale, che quindi dipende dalla famiglia o dalla persona, e quindi per sua natura è disuguale, perché dipende dalle capacità o dalla possibilità di una persona di fruirne. Il verde urbano invece è un esempio di soluzione pubblica per l'adattamento, che quindi, se pianificata in modo equo, in modo diciamo da andare a inserirsi nei contesti in cui è più efficace, è più necessaria per carenza, per esempio, allo stato attuale di verde urbano, può essere diciamo un forte supporto sia nel ridurre le temperature, quindi il picco dell'esposizione al calore, ma anche a sua volta per diminuire i consumi di energia all'interno delle abitazioni attraverso diciamo la creazione di microclimi locali più freschi. Non è però sufficiente, secondo me abbiamo svolto un recente studio, in qualche modo anche obiettivi di inverdimento urbano ambiziosi non sono diciamo sufficienti a compensare l'attuale crescita delle temperature, quindi è una soluzione che è senz'altro importante e deve essere al centro di un pacchetto di misure, di interventi che mirino in qualche modo a fornire le condizioni per affrescarsi attraverso dei sistemi pubblici, in qualche modo per poter garantire a livello pubblico la sicurezza termica delle persone al di là delle proprie capacità individuali.
Certo, quindi anche delle scelte diciamo a livello politico. Grazie mille, ci dobbiamo salutare. Grazie Giacomo Falchetta, che appunto è ricercatore presso il Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. Grazie mille di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie. Grazie moltissimo.
A risentirci. Trentasette e due Radio Popolare. Allora, prima di introdurre il prossimo argomento, vi ricordiamo che tra una decina di minuti all'incirca apriremo i vostri microfoni, quindi vi daremo la parola per parlare un po' di come è andata questa stagione di 37.2 e quali sono gli argomenti che vorreste trattare nella prossima stagione in partenza a settembre di 37.2. Suggerimenti, critiche, insomma il vostro momento, quindi ricordatevi i nostri contatti 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Potete cominciare a scriverci già da subito e poi tra poco apriremo anche le linee del telefono 0233 001 001. E Vittoria, andiamo a parlare di un altro argomento, il rapporto annuale su prevenzione e promozione della salute, che è il documento in cui le ATS e le ASST rendicontano le attività di prevenzione sanitaria, di screening, le campagne vaccinali e sulla salute sul territorio.
Allora, ascoltatori e ascoltatrici, voi sentirete la voce di Alessandro Braga a rispondere alle mie domande. Perché? Perché quello che noi trattiamo è un argomento che è risultato di una ricerca svolta da un operatore sanitario, che è andata a leggersi le relazioni della SST e della ATS regionali lombarde su questo tema della prevenzione. Ma questo operatore della sanità pubblica ha timore, ha paura a venire lui ai microfoni, nell'ipotesi che ci possano essere dei provvedimenti. E allora Alessandro Braga presta la sua voce. Però questa cosa è inaccettabile. La puntata scorsa abbiamo avuto un medico che a un certo punto ha avuto paura di venire a raccontarci che lui stesso si scontra con le agende chiuse quando fa la ricerca per i suoi pazienti. Non è bello che dentro la sanità pubblica in Lombardia ci sia questo timore, venga alimentata questa paura e quindi che molti operatori sanitari decidano di non pronunciarsi. Noi da un lato svolgiamo un appello agli operatori sanitari, prendete coraggio, riappropriatevi della vostra parola, però diciamo anche ai direttori generali e alla regione Lombardia che insomma siamo ancora in uno Stato democratico e la libertà di parola dovrebbe essere rispettata per tutti. Chiarito questo, grazie Alessandro che sei qua con noi, e allora io comincio a rivolgerti la prima domanda. Allora, innanzitutto spieghiamo cos'è il rapporto annuale della prevenzione.
Sì, a partire dall'anno scorso tutte le ASST e le ATS sono tenute a redigere un rapporto che descriva attività e risultati in termini di prevenzione e promozione della salute. Stando a quanto definito dalle regole, entro il 31 maggio del 2026 avrebbero dovuto essere disponibili tutti i report relativi al 2025. Questo rappresenta sicuramente un cambio di passo significativo, visto che su questo tema, fino a poco tempo fa, erano disponibili pochissimi dati relativi alla Lombardia. Solo per fare un esempio, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, la Lombardia era l'unica regione di cui non erano riportate le coperture della vaccinazione antinfluenzale.
Ma attualmente i report sono stati tutti pubblicati?
No, a fine giugno ne risultavano pubblici solo una parte, nello specifico sono disponibili tutti i report della ATS, pur in alcuni casi pubblicati con un po' di ritardo, e solo invece il 35% dei report delle ASST.
Stiamo parlando dei report che riguardano le attività di prevenzione, che sono fondamentali. Noi in trasmissione spesso parliamo dei ricoveri, delle cure, degli esami diagnostici, perché sono gli argomenti contro i quali si scontrano i cittadini che hanno una patologia o che temono di avere una patologia, ma la prevenzione è fondamentale. Che cosa contengono questi report?
Moltissimi dati, tra cui le coperture vaccinali, i programmi di promozione della salute attivi nelle scuole, la diffusione delle malattie infettive. I report dell'ATS trattano anche la prevenzione sui luoghi di lavoro, quindi questi report mettono a disposizione dei cittadini molte informazioni sulle qualità dei programmi di prevenzione e promozione della salute, oltre che sull'assistenza.
E questi report sono strutturati tutti nello stesso modo?
No, sono piuttosto eterogenei da più punti di vista. Si va dalle 7 pagine dei report di ASST Brianza, ASST Garda, alle oltre 200 di alcune ATS. E questo rende più difficile confrontare i dati, soprattutto per i non addetti ai lavori.
Ma almeno questi dati che dovrebbero servire alla popolazione nei report sono chiari e leggibili?
Per provare a vedere se appunto questi report siano generalmente scritti in modo chiaro, ho scelto 4 tematiche che accomunano le attività dell'ETS e della SST e che sono più facilmente quantificabili: le vaccinazioni, gli screening oncologici, i programmi regionali di promozione della salute in ambito scolastico e le visite a domicilio nel postpartum.
Ok, partiamo allora con le vaccinazioni.
Per quanto riguarda i bambini, solo 11 dei 17 report disponibili riportano il dato e di questi un terzo lo presenta in modo parziale, riportando solo il numeratore o solo il denominatore, rendendo così di fatto impossibile risalire alla copertura.
E per quanto riguarda invece le vaccinazioni per la popolazione anziana, quelle raccomandate per gli over 65, la situazione è un po' più chiara?
Ma qui solo 6 report descrivono le coperture vaccinali per almeno una delle 4 vaccinazioni raccomandate per gli over 65, che sono l'influenza, il Covid, il fuoco di Sant'Antonio e lo pneumococco. E di questi solo un report le descrive in modo chiaro per tutti e 4 i vaccini.
un disastro. Ora dovremmo parlare invece degli screening.
Sì, direi però di limitarci ai 3 screening oncologici con una storia più lunga: il tumore al seno, al colon retto e alla cervice uterina. Tralasciando quelli di più recente introduzione che hanno inevitabilmente dei dati più frammentati, in questo caso ben 16 dei 17 report disponibili descrivono le coperture, di questi oltre la metà presenta i dati in modo chiaro.
Beh, almeno questo è un punto in positivo. Ecco, se invece parliamo dei programmi di promozione della salute in ambito scolastico, che cosa emerge?
Allora, prima di entrare nel merito, conviene fare un passo indietro e spiegare cosa siano questi programmi. Bene o male, tutte le scuole fanno qualche lezione dedicata all'affettività, alla sessualità, all'uso di sostanze o di salute, alla salute in generale. Spesso si tratta di programmi di breve durata legati al singolo istituto o docente. Su questo, Regione sta facendo uno sforzo nel cercare di diffondere programmi che siano effettivamente efficaci e che siano uguali per tutti gli studenti lombardi, dalla Valtellina all'Oltrepò.
E come stiamo andando?
Non è possibile dirlo di fatto, perché meno della metà dei report riporta il dato. Generalmente viene fatto indicando il numero di istituti o plessi coinvolti e non il numero effettivo di classi o studenti raggiunti. Inoltre, buona parte delle ATS e delle SST affiancano ai programmi di regione delle attività, chiamiamole autoctone, spesso di qualità inferiore, perché non validate e non evidence-based.
Mancano solo le visite al domicilio per le puerpere. Qui come andiamo?
Allora, in questo caso si tratta di un programma diffuso in tutta la Lombardia che mira a monitorare clinicamente la madre e il neonato, valutare il rischio di depressione postpartum e dare supporto ai neogenitori nella gestione del bambino. Purtroppo però anche in questo caso sono pochissimi i report che contengono dei numeri che riguardano solo le prese in carico, le visite effettuate, senza però chiarire quale sia la platea delle donne da raggiungere.
Visto che parliamo di prevenzione, ricominciamo dall'inizio. Cosa accade con i bambini dagli 0 ai 6 anni? Cosa sappiamo delle vaccinazioni?
Per quanto riguarda le vaccinazioni dei bambini tra gli 0 e i 2 anni, le coperture sono generalmente superiori al 90%, spesso superano anche l'obiettivo del 95%. Per i 6 anni, invece, la copertura della quarta dose della polio non arriva all'83%. E anche l'antinfluenzale appare piuttosto critica. Nell'ultima stagione influenzale sono stati vaccinati solo il 32,7% dei bambini fra i 2 e i 6 anni. Però si deve notare che negli ultimi 4 anni il trend è positivo e le coperture sono salite quasi del 15%.
Io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che stiamo parlando delle relazioni, dei report sulle attività di prevenzione che le SST e le ATS devono svolgere durante l'anno. Alla fine di ogni anno scrivono questi report, che sono assolutamente fondamentali, dovrebbero essere, per capire che cosa stanno facendo. Tra l'altro, l'attività di prevenzione è suddivisa tra SST e ATS in modo molto complicato e spesso gli stessi operatori non sanno che cosa compete a una struttura e che cosa compete all'altra. E hanno una funzione anche di promuovere la salute. Ecco, su questa attività specifica di promozione della salute, questi report come vanno?
Allora, anche in questo caso le informazioni contenute nei report non ci permettono di dare una risposta chiara, dato che i programmi destinati a questa fascia di età sono moltissimi, tendenzialmente diversi da territorio a territorio, e i numeri dei bambini o dei genitori raggiunti non sono disponibili.
Vabbè, allora possiamo provare a fare una sintesi?
Sì, sicuramente si devono rilevare alcune criticità. In primo luogo, i programmi di promozione della salute sono molto frammentati e non è possibile stabilire quanti vengano raggiunti da questi programmi. In secondo luogo, qualità, leggibilità e completezza dei report appaiono altalenanti e la cosa dell'anno prossimo potrebbe anche peggiorare, perché le regioni prevedono la pubblicazione dei report il 28 di febbraio, dando quindi meno tempo a SST e ATS di lavorare i documenti. Al tempo stesso però va evidenziato lo sforzo di trasparenza che sta venendo svolto a livello regionale e l'impegno verso i cittadini che questo sottende.
Noi ringraziamo molto Alessandro Braga per aver prestato la sua voce a illustrare questa ricerca. Ringraziamo anche molto l'operatore sanitario che ha svolto questa ricerca, ma che alla fine ha scelto di non essere lui a raccontarcela per il timore di provvedimenti che possono essere presi dai suoi superiori. Io vorrei ricordare che a livello nazionale, sull'intera spesa sanitaria pubblica, meno del 5% è destinata all'attività di prevenzione. E però contemporaneamente vi ricordo che secondo il professor Silvio Garattini, che è il presidente dell'Istituto Mario Negri, una seria attività di prevenzione primaria, che è una cosa diversa dalla prevenzione terziaria, dalla diagnosi precoce, una seria attività di prevenzione primaria potrebbe evitare il verificarsi di oltre il 40% dei tumori. Ecco, certo che se siamo in questa situazione dove è impossibile perfino fare il punto, perché i criteri di lettura dei dati non sono gli stessi, perché in alcune SST mettono dei dati sulle vaccinazioni, altri non li mettono, li mettono sull'assistenza agli anziani, altri li mettono sulle puerpere ma non li mettono sui bambini, beh, è chiaro che non possiamo averlo noi, ma neanche le autorità possono avere un quadro generale dell'attività di prevenzione realizzata, e quindi vorrei capire come fanno poi a fare un piano sanitario. Ma la regione questo problema non se lo pone, perché voi sapete che il piano sanitario regionale è una formalità per chi governa la salute in Lombardia. Grazie moltissimo ad Alessandro Braga.
Ultima puntata, e tra poco apriamo i microfoni a voi, quindi ci potete scrivere al 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp con i vostri suggerimenti. Qualcuno sta provando anche a chiamarci su whatsapp? No, allora per chiamarci il numero è lo 0233-001-001, prendiamo le telefonate dal telefono, ci potete dire che cosa vi piace, cosa non vi piace, i 37.2, quali sono i suggerimenti per la prossima stagione che è in partenza a settembre. Intanto, mentre voi vi preparate, noi abbiamo degli appuntamenti che riguardano in particolare i libri di Vittorio. Comincio, Vittorio, con il tuo libro L'industria della salute, perché hai ancora delle date in programma. Allora, il 10 luglio alle 16 sarai a Pisa, la cittadella della filosofia, con un incontro Riprendiamoci la sanità pubblica, questo è il titolo, e discuterai del libro con Riccardo Visani e Carlo Cunegato, modera l'incontro Francesco Patella e Federico Greco. Il 24 luglio alle 21.30 invece sarà il festival letterario Neanche gli dèi a Cagliari, nella successiva cornice del Lazzaretto Sant'Elia, mentre il 21 agosto alle 21 è in preparazione una presentazione a Santa Margherita Ligure. Non so se su questo libro hai altro da dire, ma so che c'è un altro libro di cui ci vuoi parlare.
Eh sì, io non potevo abbandonare i nostri ascoltatori e ascoltatrici tutta l'estate senza nulla da fare, e quindi sono uscito con un altro libro che si intitola Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani. Non è un libro che guarda il passato, parte da allora, ripercorre questi 25 anni, ragiono sulle trasformazioni del neoliberismo, sulle trasformazioni del potere, l'intreccio tra governi, poteri economici, poteri finanziari, i percorsi che a livello locale e globale stanno facendo e hanno fatto i movimenti, e mi permetto anche di dire cosa potremmo fare, qualche suggerimento per guardare in avanti. Cosa si può fare per aumentare la partecipazione, che non è solo quella elettorale? Quale intreccio tra democrazia delegata e democrazia diretta? Torniamo a riparlare del bilancio partecipativo. Cosa significa beni comuni? Cosa possiamo fare su questo? Allora, questo è il libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, lo trovate sulle piattaforme e dal 7 luglio lo troverete anche nelle librerie Tab Edizioni. Dove lo presento? Il 7 luglio alle 19 al Circolo Zalib in via della Penitenza 35 a Roma con Fausto Bertinotti e Raffaella Bolini. L'8 luglio alle 19.30 al Monche in via Giuseppe Mirri 35, sempre a Roma, organizzato dalla redazione Under 30 di Scomodo con Riccardo Nuri di Amnesty International. Il 9 luglio alle 18 al Music for Peace in via Bellardier 60 a Genova con il pubblico ministero Enrico Zucca, pubblico ministero nel processo Diaz, e Monica Di Sisto e modera Antonio Bruno. Il 13 luglio, e arriviamo in Lombardia, alle 21.15 al Circolo Arci Gagarini in via Galvani 2 bis a Busto Arsizio con il nostro Andrea Cegna, in Modera Francesco Tosi, e poi scrivetelo e prendete appunti, il 14 luglio alle 18 all'Arci Bellezza in via Giovanni Bellezza 16 a Milano, col pubblico ministero del processo Diaz Enrico Zucca, e a moderare ci sarà la nostra direttrice Lorenza Ghidini, il 14 luglio alle 18 all'Arci Bellezza.
Tante date allora in programma, e andiamo a dare il benvenuto, Vittorio, al nostro ascoltatore che ci ha chiamato allo 0233 001 001 o ascoltatrice, pronto?
Sì, pronto, sono Paolo.
Ciao.
Ciao, io volevo, se fosse possibile, raccontare una piccola, diciamo, problematica che ho avuto, di cui avevo già parlato, ma poi mi avete chiesto come era andata a finire e non ve l'avevo detto. Non so se è il momento giusto, se devo chiamare in un altro momento.
Ma allora, se vuoi fare proprio una sintesi, ecco.
Sì, ecco, la sintesi era di una vista.
Vittorio, scusa, aspetta che Vittorio deve dire qualcosa. Sì, Vittorio?
No, io dico sintesi, ma però devi dire anche un parere sulla trasmissione, un suggerimento, perché questi pochi minuti sono destinati a questo.
Secondo me è super top. Tra l'altro abito vicino in via Imbonati, avete aperto il negozio in via Imbonati, secondo me è una trasmissione fantastica, non ho nulla da aggiungere a questo.
Sì, il negozio, diciamo solo che non è un negozio, è la sede di Medicina Democratica, immagino.
Scusa.
Tutto.
Sì,
solo perché sennò la gente dice cosa vende 37.2, non c'è ancora venuto in mente, non abbiamo ancora un progetto di business. Prego Paolo.
Ok. No, niente, che io avevo in programmazione una visita, siccome vi seguo sapevo anche che c'era la possibilità, se ci siano dei problemi, di chiamare il difensore civico. Questa visita mi era stata annullata pochi giorni prima che dovevo farla, no? Era una visita programmata ed era legata ad altre visite in sequenza, perché io, come molti, diciamo, maschi intorno ai 60 anni, abbiamo delle visite tipo che hanno a che fare con l'urologia, no? E quindi di seguito devi fare tutta una serie. Benissimo, pochi giorni prima di fare questo esame mi è stato fatto la telefonata dall'Humanitas e mi ha annullato dicendo che me l'avrebbero fissata fra dopo 2 mesi, no? Questo ovviamente per me è stato un problema molto grosso, perché l'avevo prenotata tipo un anno prima, no? E mi sono trovato un po' in enormi difficoltà. Ho detto cosa devo fare, ho scritto al difensore civico regionale, no?
Mm-hmm.
Ok? Sì. Che mi ha risposto, mi ha lasciato un po' basito, perché praticamente ha risposto facendo presente, mandando tutto quello che doveva mandare anche in copia all'Humanitas, dicendo di affrettarsi a riprogrammare la visita, ma la visita era dopo pochi giorni, a me è saltato tutto, mi sono dovuto interessare io a risolvere il problema. Uh-huh. Il difensore civico mi ha scritto 10 giorni fa, quando io ormai ho fatto la visita penso da un mese circa per completare tutto quanto, mi è sembrato un po' intempestivo, ecco, i tempi forse non sono così rapidi, mentre l'Humanitas è stata molto rapida ad annullarmi. Quindi volevo dire che la conclusione è che io ho riscritto al difensore civico dicendo che forse bisognerebbe insistere un po' sul fatto che se annullano un appuntamento preso pochi giorni prima dell'appuntamento mettono seriamente in difficoltà la persona.
Grazie.
Soprattutto quando ci sono degli esami che sono a cascata.
Certo, grazie mille Paolo, ciao, grazie, ti rispondiamo in onda.
Ciao.
Vittorio.
E questo è un limite oggettivo, nel senso che il difensore civico non è in grado di risolvere le questioni quando sono in tempi brevissimi, per come funziona il suo ufficio e perché il suo ufficio deve intervenire sulle istituzioni pubbliche, non può modificare lui direttamente la situazione. Però è importante, perché comunque esercita una pressione e le istituzioni pubbliche di questo devono tener conto, anche se non in questo caso, in una situazione così a breve termine. E su questo purtroppo non riusciamo a fare nulla, sulle situazioni a brevissimo termine.
Certo, ricordiamo anche che noi rispondiamo sempre alle mail 372@radiopopolare.it, così come Paolo ci ha raccontato quello che gli è successo, sempre, noi continuamente riceviamo delle mail, ne approfittiamo anche per dire che la risposta non può essere naturalmente una risposta che viene data magari in giornata, perché a parte che certe cose le dobbiamo studiare, ma poi ne arrivano veramente tante di mail da voi che avete bisogno giustamente di risposte. E Vittorio, è arrivato un messaggio di Anna che scrive: vorrei farvi moltissimi complimenti per il vostro lavoro e vorrei consigliarvi di approfondire la questione della salute mentale. I pazienti spesso per lunghi mesi non hanno uno psichiatra di riferimento e la cura è poco innovativa e aggiornata.
Giuro che non ho scritto io questo messaggio, perché mi viene da ridere, perché non ti ho ancora annunciato, e non lo annuncio adesso, che probabilmente nella prossima stagione, esattamente su questo argomento, probabilmente avremo un contributo eccezionale periodico all'interno della nostra trasmissione. Ho sentito ieri un super esperto e anche molto conosciuto dai nostri ascoltatori, diciamo da quelli non proprio giovanissimi, ma questo lo diremo, questo spoiler lo faremo all'inizio della prossima stagione. Quindi grazie del suggerimento. Tornando invece alla domanda, alla osservazione precedente, va segnalato sempre al difensore civico regionale, il quale interviene anche se non riesce a risolvere la situazione in tempi brevissimi. Ma nel frattempo, però, una cosa che può essere utile è mandare la mail direttamente alla struttura che si è comportata in quel modo e mettere in copia visibile nella mail il nostro indirizzo mail di 372 e, attenzione, mettete anche un indirizzo di un legale. Deve apparire chiaro che è un avvocato, quindi un legale, perché di fronte a questo allora le strutture reagiscono in modo diverso. E se non si risolve il problema, fate mandare immediatamente il giorno dopo una lettera dal vostro avvocato. Quando ci sono situazioni di emergenza, ormai bisogna agire in questo modo.
Vittoria, ti dico che è già partito il Totonomi qua su, che cos'è, su Telegram, c'è un ascoltatore che fa un tentativo, ma non ve lo diciamo prima di settembre, anche perché tra l'altro io non lo so, per cui ne parliamo sicuramente più avanti. Senti, prima che sia troppo tardi, vogliamo anche dire che il 4 luglio, cioè domani, c'è la festa del Nagar, che è il centro del Naga, in particolare a sostegno delle vittime di tortura, che festeggia 25 anni in Cascina Torchiera qui a Milano, per cui insomma domani ci sono tante cose previste, grande festa, e l'appuntamento allora è in Cascina Torchiera, quindi zona nord-ovest della città, dove vicino al cimitero maggiore. E non arrivano altri messaggi per adesso, e tra l'altro Vittorio siamo anche alla fine, quindi annunciamo un'altra cosa a cui teniamo moltissimo, e cioè il fatto che quest'estate appunto noi abbiamo preparato una serie di podcast che pubblicheremo sulla pagina di Facebook, ma che troverete anche pubblicati sulla pagina di 372 del sito di Radio Popolare. Il progetto si intitola Restate con 372 e sono un po' alcune delle cose migliori che sono andate in onda durante l'anno e che noi vi riproponiamo appunto per non lasciarvi da sole da soli in questo, almeno nel mese di luglio. Vittoria, siamo arrivati alla fine.
Quindi in sintesi, se avete altri suggerimenti e consigli, scriveteci che noi li leggiamo a settembre, però non ci avete svolto critiche, quindi pensiamo che siate abbastanza soddisfatti. E poi vi abbiamo organizzato l'estate, quindi vi mettete ad ascoltare i podcast estivi di 37.2 mentre leggete i miei due libri, L'industria della salute e il G8 di Genova, ieri, oggi e domani. Poi a settembre vi interroghiamo.
Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
Ciao.